parabola a cui accennavamo prima è tratta dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù disse ancora: io sono la vera vite, il Padre mio è il contadino. Ogni ramo che è in me e non dà frutto, egli lo taglia e getta via. E i rami che danno frutto li libera da tutto ciò che impedisce frutti più abbondanti. Voi siete già liberati grazie alla parola che vi ho annunziato. Rimanete uniti a me e io rimarrò unito a voi. Come il tralcio non può dar frutto da solo se non rimane unito alla vite, neppure voi potete dar frutto se non rimanete uniti a me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Se uno rimane unito a me e io a lui, egli produce molto frutto. Senza di me non potete far nulla. Se uno non rimane unito a me, è gettato via come i tralci che diventano secchi e che la gente raccoglie per bruciare. Se rimanete uniti a me e le mie parole sono radicate in voi, chiedete quello che volete e vi sarà dato. La gloria del Padre mio risplende quando portate molto frutto e diventate miei discepoli. Parola del Signore. L'abbondanza delle parole che anch'io esprimo in tante situazioni è, spero sempre sia sorretta dalla disponibilità che pure umilmente, forse non in modo sufficiente, cerco di vivere, di ascoltare. E anche l'altro giorno a Santa Fiore, poi la settimana prima ero a celebrare l'abbadia fiesolana e mi permetto, ecco, non pensiate che voglia attirare l'attenzione su di me, ma che 15 giorni fa mi pareva alle 11 proprio, piuttosto insolito, questo compito che incredibilmente mi era stato assegnato di svolgere, usiamo un termine che io non uso mai, ma insomma come si definisce con queste parole, l'omelia, il commento al Vangelo, all'abbadia fiesolana dove padre Ernesto ha vissuto per tanti anni, anche perché ricordavo quando io l'ho conosciuto la prima volta, era nel 70 o 71, non ricordo neanche perfettamente, dovrei andare a controllare, ero andato come si andava per tanti anni alla cittadella di Assisi, che è rimasto un luogo di apertura straordinaria per la ricerca spirituale, per la ricerca culturale pluralista, e c'era un dibattito, pare di essere davvero in un'altra epoca della storia, su marxismo e cristianesimo, e interlocutori erano padre Balducci, il filosofo francese marxista Roger Garaudy, e in una sala in cui c'erano 1500 persone io rimasi davvero esterrefatto, cioè stupito, ammirato da questi due che sentivo giganti, io mi sentivo una piccola formica ad ascoltare questi approfondimenti. Ecco, il primo impatto con Balducci è stato questo. E quindi, dicevo, dentro di me con commozione, anche trepidazione, chiaramente avevo scritto tutto per come avevo potuto prepararmi, ma dicevo, ma cosa succede nella vita? Perché io che sentivo Balducci come... sì, ancora, ma come un gigante, io una piccola formichina, dico, ma sono chiamato a dire qualcosa all'abbadia fiesolana nel 20° anniversario della sua morte, commentando il Vangelo qui. Ma dico, qualcosa, io non me lo so spiegare razionalmente. Il caso, uno dice, un altro segno provvidenziale, un altro può dire, ma chissà che cosa. Certo, sentivo... io non sono facile, per quello che mi conoscete, così a fughe, no? Così, però sentivo qualcosa di misterioso, ecco, di profondo, ecco. E allora per dire che tante volte mi è capitato ancora oggi nella vita, e anche stamattina e ieri quando l'ho incontrato a Udine a padre Georg, che ha più o meno la mia età, di chiedere sempre alle persone, non solo quelle in vista come lui, nel senso che è un davvero conosciuto per questo impegno straordinario con i bambini di strada, ma anche a persone che non hanno un'evidenza pubblica, che con umiltà e tenacia conducono la loro vita, specie in alcune situazioni, mi viene da chiedere, ma dove trovi la forza? Dove trovi la forza? Quali sono le ragioni profonde del tuo impegno? E nei momenti di sfiducia, di stanchezza, di difficoltà, di isolamento, di contraddizione, come riesci a riprendere l'energia per continuare? Perché non basta solo iniziare, come è venuto a lui 20 anni fa, e poi quella di continuare. Dove trovate la forza? Dove? E questa domanda mi viene spontanea, perché sento, non dico per falsa umiltà, sento il profondo bisogno sempre di imparare, di apprendere, soprattutto queste motivazioni profonde. E anche perché in queste motivazioni profonde spero che di rimando avvenga sempre questo riferimento, come abbiamo espresso già da qualche anno, a questo straordinario Gesù di Nazaret. Ma se noi avessimo il tempo e il modo, ricordo anche i bambini che quando si è celebrata una delle comunioni, forse non so se l'anno scorso, 2 anni fa, che ci aveva colpiti, anche me per primo, come loro dicessero dell'importanza di questo maestro Gesù di Nazaret. Ma al di là di ogni forma di sdolcinatura, di evanescenza, di spiritualismo astratto, cosa significa per noi se potessimo rispondere adesso qui, ciascuna e ciascuno di noi, chi è oggi per me Gesù di Nazaret? Qual è l'impatto che nella mia vita ha il suo Vangelo, l'insegnamento straordinario del suo Vangelo? Per cui, ridicendo una frase che mi piace molto, nel senso che trova una rispondenza piena dentro di me, che abbiamo più volte detto, anche che avevamo scritto anch'io quando è venuto Hans Küng qui, ecco, a parte qualche piccola o meno piccola polemica, quella frase che lui dice: seguendo Gesù, l'uomo di oggi, seguendo Gesù, il Vangelo, l'uomo di oggi può vivere, amare, rapportarsi, dedicarsi, impegnarsi, soffrire e morire nel modo umano, nel modo più umano possibile. Questo per me è un riferimento al Vangelo commovente, straordinario. Cioè, seguendo Gesù si può essere davvero più umani, diventare più umani, profondamente umani. Ma come avviene questo? Io credo che non ci sia un prontuario da seguire. Questo riguardi anche l'itinerario della coscienza, del cuore, della vita di ciascuno e di ciascuno di noi, da piccoli a oggi che siamo qui, coi ragazzi che ci sono, fino alle persone più adulte, più anziane. Cosa è avvenuto nella nostra vita? Come sentiamo questo Vangelo delle beatitudini? Beati gli umili, coloro che trovano il coraggio nella vita, coloro che sono non violenti e impegnati per la pace, coloro che hanno passione per la giustizia. Come sentiamo questa risonanza che è subito dentro alla storia di oggi, anzi assume la storia e chiede a noi responsabilità nei confronti della storia, la non violenza e la pace, appunto la giustizia e la compassione, la misericordia e la sincerità nei comportamenti e soprattutto la coerenza fra il dire e il fare. Non è questo un messaggio straordinario? E poi ecco un messaggio che ricompone tante discussioni, alle volte davvero oziose, perché padre Georg, a cui mi riferisco ancora, non si pone certo questo problema, se viene prima Dio, se vengono prima i suoi bambini, e don Lorenzo Milani, a cui riandiamo tante volte in quel passaggio straordinario del suo testamento, quando dice: caro Francuccio, caro Michele, cari altri, ecco, forse ho voluto più bene a voi che a Dio, ma so che Dio non fa queste distinzioni, le facciamo noi, con affetto, vostro Lorenzo. E questa la tempra di persone così maestre della vita, così, così significative per la nostra vita. Ecco. Questo riferimento a Gesù, che poi appunto, ricongiungendo queste alle volte oziose discussioni, forse per chi ha tempo di farle, dice: sì, mi riconoscerete in chi ha fame, in chi ha sete, in chi è denudato, di vestiti, ma della dignità, dei suoi diritti, in chi è ammalato, in chi è in carcere, in chi è straniero. Mi riconoscerete quando voi, incontrando queste persone, le accoglierete, avrete accolto me. Ecco, questo è il Vangelo. Per vivere questo, certo, come dicevamo prima, dicendo di questo padre gesuita, così coinvolto, così impegnato, si esige una profondità di motivazioni, una profondità dell'animo, una forza di animo anche, una spiritualità, però una spiritualità non disincarnata, una spiritualità proprio che attraversa la storia nostra e attraverso la storia quando noi poi esprimiamo parole, gesti, concretezza di solidarietà. Ecco. Io pensavo, preparando questi spunti di riflessione, peraltro già anche descritti nel foglio distribuito domenica scorsa, che viviamo un tempo, quasi inutile dirlo, tanto lo avvertiamo, un tempo di complessità particolare, di difficoltà particolare. Certamente si sente continuamente dire di questa crisi, certamente di una finanza impazzita nella pretesa, ecco, di ingrandirsi e quindi penalizzando l'economia, dissolvendo l'etica, rendendo problematiche anche la democrazia, la libertà, perché se c'è questo comando terribile dall'alto che poi è in mano a chi è. Sono domande veramente drammatiche queste, no? E poi ci sono le situazioni in questo clima di difficoltà. Io l'altro ieri ho visto, anche voi, credo, dai mezzi di informazione, una situazione mai vista prima, un corteo di donne, vedove, perché i loro mariti si sono sparati, si sono uccisi a motivo della crisi. Questo io credo non si fosse mai visto nel nostro paese. E allora se uno interpreta i segni che ci sono, si interroga, dice cosa sta succedendo, il suicidio diventa come una forma di protesta dentro alla crisi o di disperazione, sono interrogativi che fanno tremare la vita, no? Ecco, certo siamo dentro a queste complessità, certamente. E lo leggevo poco tempo fa anche di una indagine, forse avrete scorto anche voi qualcuno, sulla religiosità anche degli italiani ma anche di altri paesi, e da queste indagini da prendere certamente sempre, come si dice, con una prudenza, ecco, c'è una vaghezza anche riguardo alla fede o alla non fede, c'è un'incertezza, e dentro questo noi, lo dico con rispetto ma certo anche su posizioni diverse, vediamo che c'è una pullulare di gruppi spiritualisti. E cioè di gruppi, dico con rispetto, però io mi sento, sì, dicendo il rispetto ma anche una distanza, cioè di persone che anche si riferiscono a Gesù. Non voglio dire che io che mi riferisco con voi siamo migliori, no, non è questo il senso della mia riflessione, è una constatazione. Il riferirsi a Gesù può essere molto diverso, sarà lui a giudicare poi, non noi. Questo è un modo di conversare, di dialogare fra le nostre coscienze, diremmo. Però il riferimento a Gesù poi si esprime anche dentro a certe liturgie, molto, con molto entusiasmo emotivo, canti, vibrazioni, sì, gestualità che io non sono capace, fra l'altro per mio limite non sarei capace comunque di esprimere. E poi ecco, e poi però, e questo è anche diffuso molto in America Latina, la patria della teologia della liberazione, comunità che pullulano, qualcuno diceva anche anni fa, finanziate perfino dalla CIA, dicevano, per sconfiggere i movimenti di impegno sociale, anche la teologia della liberazione. E poi la storia però cammina, la storia cammina in parte, cioè i drammi e le speranze delle persone sono fuori da queste liturgie. Sì, si canta, si esalta, ci si muove, si prega, si battono le mani, ma poi la storia passa ai lati, non è che entri come dramma, come speranza, come di assunzione di responsabilità, per cui celebrate l'Eucaristia ci si sente impegnati poi nel modo che l'Eucaristia ci chiede, nel nostro lavoro, nella nostra famiglia, nella comunità, dentro appunto ai drammi, alle speranze delle storie delle persone. Quello passa oltre, Allora però se la dimensione religiosa diventa solo una sorta di consolazione per se stessi e non invece di un conforto che diventa poi questo spendibile per rendere migliore per quello che possiamo la nostra vita insieme a quella degli altri, quindi di porre un segno positivo nella storia dell'umanità, questo riferimento a Gesù mi pare un riferimento che susciti parecchi interrogativi. Ecco. E per come percepisco è la parola, il legame con la parola del Vangelo, questo rapporto fra la vita e i tralci, è lì l'aspetto decisivo, come noi sentiamo e ci lasciamo coinvolgere dalla parola profetica del Vangelo, una parola che non resta nel libro, ma diventa vita per noi, diventa orientamento, luce, conforto, richiamo anche, provocazione, verifica, e poi di nuovo rilancio, è questo. Io mi permetto di leggere, che avevo segnato anche sul foglio, così continuiamo a ricordare anche padre Ernesto, un passaggio di quello che lui dice rispetto a questo. Dice, l'indefessa missione di annunciatore della parola nel contesto dell'Eucaristia è stato il filo conduttore della mia vita, che non si è mai spezzato. Io annuncio il Vangelo ogni domenica, restando sempre molto legato all'esperienza vissuta, ai fatti che avvengono. Il Vangelo è una parola profetica, sempre le sue parole, una punta di diamante che taglia e recide tutte le situazioni in cui l'abbiamo chiuso. Il luogo in cui lo comprendiamo, e questo è molto profondo, il luogo in cui comprendiamo il Vangelo non è un altro concetto, non è una bella teoria, è l'uomo, la donna, cioè l'essere umano, l'uomo che è lungo la strada, non l'uomo qualsiasi, l'uomo che lungo la strada grida e chiede, è il mendicante, cioè l'uomo che ha bisogno. È nell'amore nostro per l'uomo che la parola evangelica diventa verità, si identifica con la vita. E non possiamo più rendere credibile il Vangelo se non torniamo alla saldatura fra il dire e il fare. La preoccupazione di fondo del mondo cristiano è l'ortodossia, cioè la coincidenza fra quello che dico e quello che dice l'autorità, e non la coincidenza fra quello che dico e quello che vivo. E allora il cristianesimo si è trasformato. Visto che non si poteva rinnegare il messaggio delle origini, lo abbiamo trasformato in un grande sistema di parole e di principi che stanno a sé, sospesi sul reale. Per cui si parla di pace, di fraternità, e si dice che se si fosse tutti cristiani, saremmo tutti fratelli, senza l'abisso fra i poveri e i ricchi. Questo si dice, ma con la preoccupazione che non si mettano in atto, in pratica, le condizioni perché quello che si dice sia vero nei fatti. Questo padre Balducci è il rapporto con la parola profetica che anche qui nell'Eucaristia della Domenica entra dentro di noi, ci scuote, ci prospetta il mondo come la parola del Signore vorrebbe, ma come noi vogliamo nei momenti migliori in cui sentiamo in profondità il senso ultimo delle cose. E poi ci sprona, verifica le nostre infedeltà, le nostre incoerenze, penso sempre alle mie, non certo alle vostre, no? E poi ci rilancia di nuovo e ci conforta e ci sostiene in questo cammino. Senza questo rapporto, come diceva però padre Ernesto, fra la parola e la vita, fra la parola e i fatti. Qualcuno diceva la parola, il Vangelo, anche Don Milani, in una mano e il giornale nell'altro. Giornale come riferimento ai fatti che accadono, cercando poi di andare oltre la cronaca per cogliere il significato profondo di quello che avviene a noi e agli altri, di positivo e di difficile, di luminoso e di drammatico. Sento così anch'io questo legame, ecco, fra vite e tralci, legame fra la parola del Vangelo, questo straordinario messaggio, e la nostra vita di oggi, ecco, coinvolta in tante vicende. La vita non è astratta, sono le storie delle persone, sono le storie di noi che siamo qui quest'oggi, sono le storie di ciascuno e di ciascuno di noi. Noi tutti, lo diciamo tante volte, nella nostra vita, quello che viviamo con più profondità, con più ricchezza e anche alle volte con sofferenza, sono i rapporti umani, sono le relazioni. E Gesù è straordinario maestro delle relazioni umane, dei rapporti umani. Quello che avviene nel rapporto di Gesù con le persone, che fossero i bambini o le donne, gli ammalati e gli esclusi, le persone ai margini, scartate, ma tutti quelli che lui incontra, questo è come una chiave esistenziale, interpretativa anche della nostra vita. Gesù incontra le persone così, e noi come le incontriamo? Noi cosa andiamo facendo nella nostra vita se ci riferiamo a questo Vangelo? E poi questa passione per un'umanità diversa, molto più giusta, molto più umana, deriva dal Vangelo. E non sembri, ecco, andando verso la conclusione di questi spunti di riflessione, che io voglia assumere sempre qualche cenno quasi polemico, non è per questo, ma io veramente ho l'impressione, e riguardo sempre, ripeto, prima di tutto quello che può avvenire a me come persona, uomo, come prete, e a noi come comunità, è incredibile, pare paradossale, che nelle chiese di Gesù si parla poco. E uno mi dice: ma cosa stai dicendo? Sì, si parla poco. Sì, si dice il Vangelo, il messaggio, però alle volte non c'è il coraggio di metterlo in atto già dicendo i rapporti con la realtà che sta avvenendo. Sì, si dice, ma si dice, noi usciamo di chiesa come siamo entrati, noi dovremmo uscire sempre dalla chiesa diversi, con qualche inquietudine di quelle belle, salutare in più, e anche con un conforto in più, con un incoraggiamento in più. Perché se noi entriamo in chiesa, partecipiamo all'Eucaristia e usciamo come siamo entrati, non è servito a nulla. Non è servito a nulla. È stato un rito che poi magari si è cantato più o meno bene, il rito è riuscito più o meno bene, ma non riguarda la coscienza, il cuore nostro, come persone, come comunità. Ecco, questo mi pare sia sempre importante come evidenziarlo. Se io dico quello che ho detto, pare che dica una stramberia, però se fosse vero che noi annunciamo il Vangelo di Gesù e cerchiamo di seguirlo, io credo che questa società sarebbe molto diversa. Il nostro amico Roberto Scarpinato, che è stato due volte qui, chissà se verrà una terza, dentro al suo impegno straordinario contro le mafie, lui che ha dentro anche tanto dolore per tanti amici uccisi, come a cominciare da Falcone, Borsellino, gli agenti e tutti, ecco, lui dice che lo colpisce sempre molto, lui che ha indagato i legami del potere, i mafiosi, istituzionali, politici, anche religiosi, dice che lo colpisce sempre molto che l'Italia, che la culla o una delle culle del cristianesimo, sia un paese così corrotto, dove la corruzione è così dilagante. Questo dice, dovrebbe far venire i brividi a ognuno che entra in chiesa. Dice, a me diceva anche qui, ma voi preti, dice, in modo benevolo, amichevolo, diceva, ma voi dovreste essere quelli che in Italia fanno la rivoluzione culturale e morale, dovrebbero essere i cristiani, poi con rispetto, collaborazione con le altre fedi religiose, ma dovreste essere voi, dice. E invece non avviene, dice, come mai questo non avviene? Dovreste essere voi, leggendo il Vangelo, annunciandolo il Vangelo, essendo coerente col Vangelo, a immettere dentro alla società e anche alle istituzioni, alla politica, perché chi è impegnato anche in questi ambiti, immettere questa forza straordinaria, profetica del Vangelo. Comunque ciascuno di noi che è qui risponde già da subito con la propria coscienza e assumendo la sua propria responsabilità.